Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù.
Cari amici, bentrovati alla nostra trasmissione. Domenica prossima, settima domenica del tempo ordinario. La prima lettura al libro del Levitico incomincia con un annuncio: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Noi molte volte ci siamo dimenticati di questa che è la vocazione di tutti alla santità. Non è una vocazione che è riservata a poche persone nella Chiesa, a coloro che in qualche modo fanno una professione di particolare santità, potremmo pensare ai sacerdoti o alle religiose. In realtà tutto il popolo di Dio è santo per vocazione. Santo è il Tempio di Dio che siete voi, dice San Paolo ai Corinzi nella seconda lettura. La santità è la vita stessa di Dio, è lo Spirito di Dio che viene trasfuso nei nostri cuori, nei nostri cuori, dunque nelle nostre vite. Siate santi. Ma cosa vuol dire essere santi? La parola santità può essere in qualche modo malamente interpretata. Potremmo fare ad esempio della santità il prodotto, per così dire, il fiorire di virtù eccelse, di grandi capacità umane, che di per sé non sono date a tutti quanti, ma piuttosto a pochi eletti. Eppure in realtà il Signore ci dice che siate santi, siate tutti santi, e dunque capiamo che la santità paradossalmente non è qualcosa per pochi eletti, ma il Signore stesso la mette, per così dire, alla portata di tutti. Ma allora che cosa significa santità? È interessante osservare un parallelismo che possiamo fare tra il libro del Levitico e il Vangelo di Matteo, che continuiamo a leggere in questi giorni. Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. E Gesù ci dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Vediamo che siamo in piena consonanza, ma a sua volta un altro evangelista riporta il medesimo discorso della montagna che stiamo leggendo non con l'aggettivo perfetti, ma con l'aggettivo misericordiosi. Ricorderete tutti: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. E d'altra parte il Salmo che leggiamo in questa liturgia dice: misericordioso e pietoso è il Signore, come se questi due aggettivi dicessero l'essenza stessa di Dio. Addirittura il Salmo usa una parola che noi non usiamo molto e che quando usiamo in fondo magari potremmo anche un pochino disprezzare: come è tenero un padre verso i figli, la tenerezza. Papa Francesco ci parla della tenerezza. Noi siamo persone adulte, siamo stati educati a essere adulti, e gli adulti in qualche modo sanno francamente indurire il cuore. Sappiamo non essere teneri, perché un uomo non deve farsi ingannare. Siamo abituati in qualche modo a mettere dei paletti. Finché mettiamo dei paletti non siamo più teneri. Quali sono i paletti che noi possiamo mettere con il nostro prossimo? Io direi che i paletti più importanti, quelli principali, quelli che ci impediscono di essere santi, ossia di essere misericordiosi, ossia di essere perfetti, sono quei paletti che non pensiamo di avere. A me tante volte succede: ma sa padre, io sono, per esempio, una una mamma, sai, io voglio bene a mio marito, voglio bene ai miei figli. A me verrebbe da dire, beh, ma che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Il fatto che si voglia bene alle persone alle quali noi per natura, in qualche modo, siamo portati a voler bene, non è nulla di straordinario. Quello cui il Signore ci chiama è qualcosa di molto più grande, cioè di voler bene a coloro che non si meritano il nostro affetto e che una volta ricevuto probabilmente ne approfitteranno. Vediamo, anche qui siamo in una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, una giustizia superiore a quella della legge di cui parlavamo la domenica precedente. La legge infatti dice occhio per occhio e dente per dente, è di nuovo il brano del Vangelo di domenica prossima, e questo è un principio di giustizia perché limita la vendetta. È stato un passo avanti nella civiltà inserire la possibilità della vendetta con una proporzione tra la offesa e la difesa. Eppure questo è precisamente mettere dei paletti. Il problema dunque per noi sarà quello non di fare ciò che corrisponde a un sentimento di giustizia o di equità che possiamo dire intuitivo, presente in ciascuno di noi, ma di aprirci a una disponibilità che sembra assurda. E probabilmente lo è se dovessimo ragionare con le categorie del mondo, se dovessimo essere sapienti secondo la mentalità di questo mondo. E così nella seconda lettura Paolo dice: se qualcuno di voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Siamo disposti noi a diventare stolti per essere sapienti? Siamo cioè disposti a lasciare che gli altri approfittino della tua tenerezza, perché questa è la stoltezza. In fondo, guardate, è difficile pensare che noi siamo disposti a questo, perché ci sembra sciocco, ci sembra insignificante, ci sembra ridicolo. È vero che chi è tenero si espone anche al ridicolo, ma anche si espone a mostrare in sé la tenerezza di Dio. Se voi rispondete con tenerezza e con perdono, indubbiamente potranno abusare di questo, e forse succederà anche spesso, però ci sarà sempre una persona che si fermerà e dirà perché ha fatto così. In altri tempi, questo è un racconto vero, che in quanto accadeva negli anni 50, voi ricorderete Giorgio La Pira, un sindaco a Firenze nei primi anni 50, in tempi di feroci contrapposizioni politiche, il capogruppo, diremmo della fazione avversa, diceva a sua moglie quando tornava a casa: che cos'ha La Pira che vuole bene anche a me? Questo è un modo di essere perfetti, cioè il mondo conosce contrapposizioni, ma essere persone che superano le contrapposizioni nella misericordia. Il Papa ci parla tanto della misericordia. La misericordia non è un volemos bene, la misericordia non è un permettere che il malvagio continui a essere malvagio. Esiste una giustizia umana che ha un suo corso, e certamente fa parte di questo cammino della giustizia umana anche mettere una persona in grado di rendersi conto del male che ha fatto e di pentirsene, ma questo non può esaurire la totalità dei rapporti tra di noi. In questo senso prosegue, osserviamo, il linguaggio quasi per assurdo che usa il Signore nel discorso sulla montagna, in questo capitolo quinto di Matteo che stiamo leggendo. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu poggili anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringerà a accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Si tratta di una modo di esprimersi che non deve essere inteso nel senso di una traduzione letterale e immediata. Qui veramente capire quello che Gesù intende dirci è molto più importante. Che cosa intende dirci? Intende dirci che la logica del fai quello che merita e rispondi come è giusto rispondere deve essere superata da una giustizia più grande, che è la giustizia di Gesù Cristo, perché in fondo, se andiamo a vedere, è proprio lui che ha porto la guancia agli schiaffi nel suo giudizio. Certo, ha anche detto: se ho parlato bene, perché mi percuoti? E se ho parlato male, dimmi dove ho sbagliato. Non è sbagliato aiutare chi fa il male a rendersi conto della fossa in cui lui stesso sta cadendo, ma quello a cui il Signore ci richiama è una oltrepassare la logica retributiva del tu mi hai fatto del bene, io ti ripago con il bene, tu mi hai fatto del male e io ti ripago con il male. Infatti, per essere figli del Padre, che è misericordioso, che è nei cieli, che è perfetto, lui fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E così anche noi rivolgiamo la nostra carità, la nostra tenerezza verso i giusti e anche verso gli ingiusti. In qualche modo, forse un esame di coscienza che potremmo fare potrebbe essere proprio questo. Possiamo domandarci: ma io amo solo quelli che mi amano? Sono buono, sono con coloro che sono buoni con me. Questo è troppo poco, perché anche un pagano fa così. I pagani non necessariamente sono persone cattive. Possono essere benissimo persone giuste e oneste. Ci possono essere dei buoni pagani. Ma Gesù Cristo non è morto in croce, non è risorto per lasciarci pagani. In qualche modo, la straordinarietà della nostra vita è quella che ci viene chiesta. E questa straordinarietà è la santità. La straordinarietà non consiste nelle opere, per così dire, insolite o particolarmente eccelse che noi possiamo fare. Noi possiamo condurre una vita molto normale, senza nessun aspetto esteriore di straordinario. Eppure Gesù, potremmo dire, ci dice di fare qualcosa di straordinario nel momento in cui ci dice: se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Questa straordinarietà è uscire precisamente dalla logica ordinaria del principio di retribuzione, cioè entrare nella logica della misericordia.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Realizzazione di Monia Parente.